In quel tempo ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E li riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbero assaggiato l'acqua, divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Prima di inoltrarci nel mare aperto del tempo ordinario, con la lettura continua del Vangelo secondo Luca, la liturgia domenicale ci dà la possibilità di ascoltare ancora una volta, lo abbiamo fatto più volte, soprattutto nel periodo feriale del Natale, il Vangelo secondo Giovanni, lì dove si conclude quella che viene solitamente definita la settimana inaugurale del ministero pubblico del Salvatore. Infatti Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo, i Vangeli sinottici così ce lo presentano, sospinto dallo Spirito va nel deserto, lì dove viene tentato, il suo cuore nel crogiuolo della tentazione riesce a consegnarsi totalmente alla volontà del Padre. E poi inizia il cammino della predicazione evangelica, della guarigione dei malati, perché a tutti venisse donata il balsamo della misericordia, della salvezza e della vita nuova secondo lo Spirito. Sappiamo bene che il quarto Vangelo è scritto in una maniera tutta particolare. L'autore, l'evangelista Giovanni, che nel Vangelo si definisce il discepolo amato, ha fatto un'esperienza intima del Redentore, del Maestro di Nazareth, non soltanto perché nell'ora della cena ha messo il suo capo sul petto del Maestro, ma perché lo ha seguito sino alla morte di croce. Infatti, scrive il medesimo evangelista, stavano presso la croce di Gesù Maria sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala, e lì accanto il discepolo che egli amava. Ma sarà lui che il mattino di Pasqua, correndo insieme con Pietro, vedrà le bende, il sepolcro vuoto e crederà in cuor suo alla risurrezione del Redentore. In questo brano ci vengono dati in un certo senso le linee del progetto di redenzione di Cristo Signore. Infatti, quelle persone che stanno festeggiando la festa di un matrimonio stanno ad indicare come l'umanità festeggia sì, ma non c'è la fragranza del vino. Maria è colei che interviene prontamente e si fa mediatrice di grazia per l'umanità ben rappresentata da quegli sposi, mentre Gesù è lui l'autentico sposo dell'umanità, colui che dona in abbondanza la vita. Cerchiamo di entrare nella dinamica evangelica di oggi soprattutto cercando di succhiare quel miele che è la dolcezza del cuore di Dio, capace di far passare anche noi, come ci insegna Fran Francesco, dalle cose amare alle cose dolci. Egli stesso lo scrive nel Testamento: era per me cosa molto amara vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse tra di loro e usai ad essi misericordia, e ciò che mi era amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. L'intervento potente di Dio, questo opera, cambia in dolcezza l'amaro della nostra vita, muta i sentimenti del nostro cuore inquieto. Lo Spirito Santo ci fa fare quel balzo in avanti che è necessario ed indispensabile per essere predicatori del Vangelo, annunciatori con la vita della buona novella, perché Cristo è il Signore. Questo è l'annuncio che con la vita, oltre che con le parole, noi dobbiamo donare agli altri. L'Evangelista dice immediatamente quello che è il luogo in cui avviene l'evento narrato, il primo dei segni, Cana di Galilea. È lì che Gesù viene invitato con i discepoli, erano stati chiamati nella pagina precedente, nel capitolo primo. Gesù è invitato insieme con i discepoli e, appunto l'Evangelista, c'era anche la madre di Gesù. Cosa succede? Viene a mancare il vino, che è un elemento essenziale per il popolo di Israele, perché sta ad indicare la festa, la giovialità, la bellezza dello stare insieme, la gioia della convivialità. Il vino veniva serbato per questi momenti così importanti come la celebrazione di un matrimonio, che portava all'unione di più famiglie e che stava a dire al tempo stesso la bellezza dello stare insieme e di vivere momenti di fraternità e di pace. Lo stesso capita anche per noi: invitare una persona ad un matrimonio significa voler condividere la gioia di quel momento così significativo per ogni famiglia. Ma ci sono gli intoppi. Non possiamo pretendere di vivere un'esistenza sempre scandita dal sole della gioia e dal bel tempo della serenità e della pace. Una vita così non esiste. Esiste soltanto in paradiso, ma quella è la vita dell'eternità, è la vita di godimento di Dio, nostra felicità, dove i beati si rallegrano in Dio guardandosi e godono di quell'amore che il Signore, qual sole eterno, effonde misericordiosamente su tutti gli spiriti beati. Su questa terra siamo soggetti alle tribolazioni, anche alle consolazioni di Dio. C'è questa alternanza tra le consolazioni di Dio e le tribolazioni degli uomini. E tante volte noi le viviamo o lasciandoci opprimere dalla tristezza e dal grigiore dei giorni, oppure scoraggiandoci. Tante volte non ne siamo neanche consapevoli, perché la vita ci porta ad essere trascinati, a farci trascinare dagli eventi. Non sappiamo prendere in mano tante situazioni, le subiamo passivamente, non scegliamo coraggiosamente di risponderci con quella responsabilità che è il frutto in noi del far posto alla grazia, perché la grazia di Dio ci chiede sempre responsabilità nella carità. La grazia di Dio ci spinge sempre ad essere operatori della carità nelle relazioni fraterne. Avviene un intoppo in questo matrimonio, viene a mancare il vino e la madre di Gesù è l'unica che se ne accorge e dice, rivolto al suo figlio: non hanno più vino. Davanti alla delicatezza della madre di Gesù, i nostri polsi tremano, carissimi fratelli e sorelle. Maria ha verecondia, Maria ha dolcezza, Maria ha rispetto per questa difficoltà che gli sposi e le loro rispettive famiglie stanno vivendo. Non va a spifferare al maestro di tavola la mancanza di vino, non rifaccia agli sposi o ai genitori questa mancanza così considerevole, non si mette a mormorare e a giudicare quello che è successo, così come facciamo noi. Ma vede soprattutto la mancanza, la difficoltà, come un'occasione opportuna perché Cristo riveli la sua misericordia e si faccia conoscere e si riveli come il Salvatore e il Redentore. Noi non riusciamo a vivere questa dinamica, non riusciamo a comprendere che i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre cadute sono i luoghi nei quali la misericordia di Dio si vuol rivelare, la potenza del suo amore si vuol manifestare, la luce sua vuol essere nelle nostre tenebre potenza di vita e di resurrezione nell'amore che genera il dono. Per noi la lamentela è lamentela, il giudizio è giudizio. Povero chi acchiappa sotto la lama tagliente della nostra lingua e dei nostri pensieri. In tal modo noi contagiamo l'amarezza del nostro cuore, ma il giudizio che tante volte è fine a se stesso, diverso invece dalla correzione fraterna, ci impedisce di crescere insieme e di essere una comunità unita nel vincolo della carità di Cristo Salvatore. Anche nei nostri rapporti, carissimi fratelli e sorelle, c'è bisogno della stessa delicatezza di Maria, a volte anche della capacità di soffrire in silenzio, di portare il peso di un'umiliazione, di offrire al Signore quella situazione che non è stata favorevole o che secondo noi doveva essere gestita diversamente. Questo è quello che ci insegna Maria. E soprattutto la Madre del Signore non va da coloro che non possono ricevere la sua confessione con gioia, possono serbarla nel cuore. E soprattutto Maria si rivolge a chi può risolvere le situazioni e può aiutare quegli sposi a venire fuori dalla difficoltà. Tante volte invece noi non soltanto vediamo il bicchiere mezzo vuoto, ma al tempo stesso ne parliamo non con coloro che possono aiutarci, con coloro che possono risollevarci. E così nel mare della mormorazione, del giudizio, della critica, noi navighiamo e ci perdiamo. Paghi soltanto di parlar male, giustificandoci davanti a noi stessi, quali paladini della giustizia, perché noi alla fine vediamo le difficoltà. E a che serve vederle se non ci facciamo aiutare? A che serve vedere i limiti dell'altro se non lo risolleviamo nell'angoscia e lo lasciamo precipitare in un gorgo ancor più profondo, in un abisso ancor più deprimente? Maria si fida di Gesù, si affida a Lui. È questo che dobbiamo imparare a fare anche noi. In un momento di difficoltà, fidarsi di Dio, ma fidarsi anche di coloro che ci possono aiutare, mettere a frutto il dono della grazia. Ma quella persona ha sbagliato, quell'altra persona doveva comportarsi diversamente. Ma non sono queste le affermazioni da dire, perché noi non siamo giudici delle azioni degli altri. Lo stesso San Paolo dice: io neanche giudico me stesso, perché il mio giudice è il Signore. Quanto invece dobbiamo chiederci: ma in questa situazione il Signore cosa mi chiede di fare? In che modo posso essere al pari di Maria mediatore di salvezza? Posso annunciare quella parola di luce? Posso risollevare da quel buio? Posso donare quella potenza di vita che il Signore affida a tutti quanti noi? In questo modo Maria mette a frutto la grazia che lo Spirito Santo ha dato al suo cuore. E si fida di Gesù, si affida a Lui e sa che Lui potrà intervenire con determinazione. Non va dal maestro di tavola, la cui responsabilità era considerevole nella gestione di un banchetto, perché sa che quella persona non potrà risolvere i problemi. Ciò significa che io posso confidarmi in un momento di difficoltà, in una relazione piuttosto tesa con il fratello e la sorella. Posso e devo confrontarmi, ma non con il primo che trovo sulla mia strada, quanto con coloro che, molto più maturi di me e molto più capaci di me, mi danno una chiave di lettura diversa rispetto a quello che io vedo e mi spingono soprattutto a fare quel salto di qualità che è richiesto a tutti quanti i discepoli di Gesù per essere delle persone migliori, per essere delle creature nuove, per mettere a frutto la grazia di Cristo Salvatore. In tal modo Maria anticipa i tempi della salvezza che Cristo è venuto a portare e dona quel refrigerio in un momento di difficoltà che rappresenta quella salvezza sperata dalla madre di Cristo e attuata dal Signore suo Figlio. Ed è qui, carissimi fratelli e sorelle, che noi dobbiamo cercare di entrare. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: ma tu da chi ti lasci aiutare? A chi affidi la tua vita? Da chi ti lasci accompagnare? Chi diventa capace nel tuo cammino di condividere il tuo peso? Ma non tanto per parlare e sfogare l'angoscia del tuo cuore o dei tuoi occhi che non riescono a vedere il bene che pur Dio semina nella nostra vita, quanto invece per crescere. Questo capita tante volte a noi sacerdoti e anche a noi nei riguardi di altri. Cioè siamo sempre bravi a sfogarci, a dire le cose che non vanno, però nel momento in cui ci viene chiesto di fare quel salto di qualità, di passare ad un livello diverso di penetrazione del Vangelo e di vita secondo Gesù Cristo, noi ci ritiriamo, battiamo ritirata e in questo modo non riusciamo a mettere a frutto la grazia di Cristo Salvatore. È importante vedere che la risposta di Gesù sembra tutt'altro che positiva nei riguardi della madre. Che ho da fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Un uomo non chiamava mai mamma o madre la persona che gli stava accanto in pubblico, erano dei toni di sentimento profondo che venivano utilizzati soltanto nelle quattro pareti domestiche. Gesù sta dicendo che l'ora della salvezza non è ancora giunta, ma com'è importante questa intercessione e questa voce potente di Maria. Maria riesce ad anticipare i tempi della salvezza. Maria riesce ad aprire il forziere del cuore del suo figlio perché fonda misericordia, perché intervenga con determinazione, perché offra a quei cuori così affranti, anche se inconsapevolmente, quel balsamo di misericordia che rallegra, guarisce e risana in profondità. Gesù, quando parla, quando dice non è ancora giunta la mia ora, si riferisce all'ora della salvezza, in cui, elevato da terra sulla croce, attirerà ogni uomo a sé. Ma com'è potente la preghiera! Com'è potente, carissimi, la preghiera di Maria e com'è potente la nostra preghiera! Se Gesù condivide con i suoi la grande realtà della potenza della fede, tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo farà. E ancora, farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, perché io vado al Padre, diventando così mediatore del dono dello Spirito Santo a cui nulla è impossibile. Ora, perché la nostra vita di preghiera fa sempre acqua da tutte le parti? Eppure la nostra preghiera è opera dentro di noi della grazia dello Spirito Santo. È come se la liturgia odierna ci dicesse: ma perché non inizi un cammino vero e autentico di preghiera? Perché non riesci a saltare di bene in meglio e di meglio in ottimo? Perché ti accontenti di quelle poche briciole di minuti o di secondi dati a Dio, mentre perdi il tuo tempo in cose totalmente inutili che ti servono soltanto a serbare quella maschera che ti porta a far vedere agli altri quello che veramente non sei? La preghiera di Maria consuma il cuore di Gesù, così come la preghiera nostra a lei rivolta è rivolta a Cristo Salvatore. Quale potenza di Spirito Santo c'è nelle nostre mani, quale grazia, quale forza il Signore mette sulle nostre labbra e nel nostro cuore perché la nostra orazione sia vera, perché la nostra relazione con Cristo sia penetrante e determini non tanto il cambiamento di Dio soltanto, ma anche il cambiamento del nostro cuore. Perché è la preghiera che deve essere di lode oltre che di supplica, di ringraziamento oltre che di richiesta. Non serve a pretendere da Dio che Lui cambi. La preghiera cambia noi che preghiamo, perché ci rende capaci di sintonizzarci con il cuore del Salvatore e di essere pronti ad operare secondo quello che noi chiediamo, perché Dio attraverso di noi realizzi l'impossibile che Egli è sempre capace e vuole operare nella vita nostra e dei fratelli. Maria non si lava le mani, non dice a Gesù: pensaci tu perché tu sei il Salvatore. bussa alla porta del suo cuore, ma al tempo stesso dice ai servi: qualunque cosa egli vi dirà, voi fatela. Vi sta dicendo, anche se vi chiederà delle cose assurde, delle cose che voi non comprendete, delle cose che voi non sposate e non riuscite a raccogliere con la vostra mente e a considerare giusto con il vostro cuore, fatelo, affidatevi a lui, fidatevi del mio figlio, mettete la vostra vita nelle sue mani, tutto quello che vi dirà, tutto, non fate cadere neanche una parola sola delle briciole che lui dona alla mensa della vostra vita e del vostro cuore. Questo significa, carissimi fratelli e sorelle, pregare. Significa entrare nella dinamica dell'impossibile che Dio vuole operare nella nostra vita. Significa dire a Dio: realizza il bene, ma io sono qui perché tu possa operarlo anche attraverso di me. La preghiera non significa lavarsi le mani, ma entrare responsabilmente nella storia, non con i criteri nostri, ma con i criteri di Cristo. Dove se io prego e dico a Dio: intervieni in quella situazione, lascio che il Signore mi faccia intervenire, ma non secondo quelle che sono le mie speranze o le mie pretese, quanto invece la sua volontà. Nella preghiera, in tal modo, io sono chiamato anche a cambiare il mio modo di pensare e ad operare non secondo quello che io ho chiesto, ma secondo quello che Dio vuole realizzare nella mia vita e nella vita dei fratelli che io gli ho presentato. Ora, se io nella preghiera chiedo a Dio che riveli in un determinato modo la sua volontà, non è detto che il Signore mi esaudisca con le stesse modalità che io gli ho chiesto. Pregare significa essere obbedienti alle indicazioni che ci vengono da Dio. Non significa pretendere da Dio che Lui sia obbediente alla modalità e alle cose che noi gli abbiamo chiesto. Maria si lascia portare da Gesù e chiede ai servi di fare tutto quello che Gesù gli chiederà. Una cosa assurda, riempire 6 giare che servono per la purificazione rituale, per lavare le mani prima di mettersi a tavola e per tutto ciò che la legge data ai padri prescrive. Gesù chiede a loro una cosa assurda: manca il vino e i servi devono attingere acqua e devono riempire di acqua le anfore. Lo abbiamo ascoltato. Ciascuna di quelle anfore poteva contenere da 80 a 120 litri, una quantità smoderata. E mica si riempiono così facilmente quelle 6 anfore con circa 600 o poco meno litri di acqua. Devono attingere con fatica. L'obbedienza a Cristo, carissimi fratelli e sorelle, è una fatica, è un'offerta del proprio orgoglio, è la mortificazione del proprio egoismo. Vivere il cammino della fede significa metterci impegno, ma non a chiacchiere. Perché la Chiesa di Cristo, il serafico nostro ordine, si edifica non dicendo quello che gli altri devono fare, ma noi per primi facendo quello che il Signore ci fa comprendere, senza pretenderlo dagli altri. Anche quando le cose ci sembrano assurde, questi servi attingono acqua senza battere ciglio, non si mettono a dire a Gesù: ma che cosa ci fai fare? È una cosa assurda, è una cosa che non serve, ma ci state facendo perdere tempo. Noi dobbiamo fare altro. Non c'è ribellione da parte dei servi, ma quando docilità incondizionata, fiducia smoderata, abbandono fidente e affetto totale nei riguardi di Maria e di Gesù che vuole operare cose meravigliose. Dio non deve chiederti il permesso per operare la salvezza dei fratelli. Non sei tu che devi sperimentare l'obbedienza di Cristo. È Cristo che deve vedere in te l'obbedienza alle sue cose impossibili. Noi invece davanti a quello che Cristo ci chiede ci ribelliamo. Rivolgi l'altra guancia. Porgi l'altra guancia, ama i tuoi nemici, dimentica coloro che ti fanno del male. Noi ci ribelliamo, non riusciamo a stare zitti e copriamo tutto quanto questo con la giustizia, con la verità, quanto invece soltanto parvenza, quella che noi chiamiamo verità e ricerca sincera della giustizia. La vera giustizia è la misericordia, la verità autentica è quella del perdono. Ecco allora che noi, al pari dei semplici, siamo chiamati ad obbedire a Dio, anche quando non riusciamo a comprendere quello che il Signore ci chiede, anche quando il nostro sacrificio si sembra al di là delle nostre forze, anche quando ci appare inutile. E quante volte appare inutile l'offerta della nostra vita, nella famiglia, nella relazione di coppia, nel rapporto con i figli, con gli amici, ma anche per un sacerdote, per un frate. Quante volte sembra inutile le parole che si dicono, i gesti che si pongono, l'amore che si offre, pur nella debolezza della propria esistenza. È una tentazione del demonio quella di farci vedere che è inutile il nostro sacrificio. Non è inutile, anche quando ci sembra che tutto vada alla malora, che i nostri sentimenti non sono buoni, che stiamo sbagliando tutto, che ciò che stiamo compiendo è contro la razionalità. Anche allora, dice il salmista, il mio cuore ha fiducia, anche allora mi fido di te, perché tu sei la mia roccia, tu sei il mio baluardo, tu sei la mia potente salvezza. Carissimi fratelli e sorelle, nella seconda lettura abbiamo ascoltato come Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. E poi dice: a ciascuno è stata data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, per il bene comune. E noi ce lo dimentichiamo questo bene comune. Se io sono frate e sono presbitero, non è per me, è per il bene comune. Se io faccio parte di un gruppo, è per il bene comune. Se ho ricevuto il dono delle guarigioni, del parlare in lingue, della carità, della verità, della giustizia, dell'edificazione del corpo della Chiesa, non è per me, non è per un ritorno personale, è per il bene comune. I doni di Dio sono per edificare la Chiesa. Maria è la piena di grazia non tanto, non solo per lei, ma lo è per lei, per gli altri, perché un dono fatto a me non è soltanto fatto a me, è per gli altri. Non ha senso che io celebri soltanto per me, e anche quando celebro soltanto per me, io celebro per la Chiesa, io celebro per il mondo, io celebro anche per coloro che non credono, ma per i quali il sole della misericordia splende radioso ed effonde il calore del suo affetto e la grazia di quella guarigione misteriosa che Dio effonde e opera in maniera a noi così estranea rispetto ai nostri piani e ai nostri progetti. L'edificazione comune, il bene comune. Allora questi doni di Dio facciamoli venire fuori come Maria. Ma è bello soprattutto il fatto che Maria non mette il piede davanti a Gesù. Ha ricevuto dei doni, ma il dono di Maria è quella della mediazione, è quello di prenderci, di portarci a Gesù. E vive bene i suoi doni, Maria. Oh, come li vive bene lei, la tutta bella, la tutta santa. Rispetta Gesù. Cose che dovremmo imparare a fare anche noi. Allora, l'altra persona ha un dono bello, ma quel dono è anche per me. E io devo aiutare l'altro a far venire fuori i suoi doni, ma non ci riesce. È meglio che faccio io, perché mentre che lo dico a lei, passano anni. E in questo, nell'umiltà e nel servizio, si costruisce la fraternità e la gioia, la pace e la capacità di essere un corsone a un'anima sola. In questo Dio ci lavora. Se quel dono tu non ce l'hai, è inutile che scimmiotti come se lo avessi. E se lo hanno gli altri, aiuta gli altri a farlo venire fuori e lascia che gli altri ti diano delle indicazioni significative, perché anche i tuoi doni costruiscono il regno di Cristo che è la Chiesa. Questo significa, carissimi fratelli e sorelle, avere lo sguardo del profeta Isaia, che dopo l'esilio di Gerusalemme, dopo l'esilio del popolo santo in Babilonia, sperimenta la disperazione. Gli esuli tornano in patria, ma è tutto rovinato, è tutto rotto. Il tempio è diventato una rovina, i campi non sono stati arati, non sono stati coltivati. E c'è bisogno di una voce di speranza. E Dio manda questa voce di speranza, manda il suo profeta, perché Dio non ci fa mai mancare. La voce della speranza non ci mai fa mancare parole di luce e di consolazione
che non servono soltanto a carezzare i nostri orecchi, quanto invece a scuotere il nostro cuore. Talvolta ci possono anche sembrare parole mordaci ed offensive, ma non sono mai dette quelle che provengono da Dio per umiliarci, quanto invece per farci crescere nella ricerca costante della sua volontà. E com'è bella questa parola di Isaia, lo abbiamo ascoltato. Nessuno ti chiamerà più abbandonata. Tu sarai chiamata, non sarai chiamata più devastata, ma ad abbandonata tu sarai mia gioia, la tua terra sarà sposata. Guardate quante parole di consolazione, eppure gli esuli non vedono niente. Si devono fidare di questa parola, si devono affidare a questa voce, come i servi alla voce di Maria, come Maria alla voce di Gesù, perché questa è la rete dei nostri rapporti. Insieme riusciamo a vincere quella che è la disperazione, quella che è l'angoscia, quello che è il buio, per far prevalere in noi la potenza dello Spirito Santo. Abbiamo ascoltato come la pagina si conclude nel Vangelo in maniera straordinaria. Tutti assaggiano il vino e il maestro di tavola chiama i servi e dice: ma dove l'avete preso questo vino? Chiama lo sposo, lui non sa niente. E di solito, come avviene in ogni matrimonio, le cose buone vengono date all'inizio, poi quando si è un po' brilli si passa il vino meno buono, tanto ormai mezzi ubriachi nessuno se ne accorge. E poi dice: tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Com'è difficile, carissimi fratelli e sorelle, aspettare i tempi di Dio. A volte ci sembra di bere, ma quel vino non è buono. Questo nei rapporti, questo nelle amicizie, questo talvolta anche nella Chiesa. Ci sembra di non ingranare e attendiamo il vino buono. Dio riserva il vino buono secondo la sua volontà. E Dio, come fa sorgere i figli di Adamo anche dalle pietre, cambia la consistenza dell'acqua nel vino della nuova ed eterna alleanza. Così come cambia quei 5 pani e quei pochi pesci, così da sfamare una moltitudine di circa 6.000 uomini. Dio questo vuol fare. Dio non vuole il tuo vino, Dio vuole la tua acqua. Dio non vuole quello che tu credi sia una cosa buona. Dio vuole i tuoi limiti, le tue difficoltà, le tue morti, i tuoi peccati, perché lì vuol costruire cose belle. Ma come può farsi, cosa possa farsene Dio dei nostri peccati? Tutto quello che noi consideriamo sbagliato viene ad essere nelle mani di Dio il luogo della rivelazione della sua misericordia. Carissimi fratelli e sorelle, fidiamoci di Maria, affidiamoci a lei, abbandoniamoci al suo abbraccio, lasciamo che il suo sguardo ci insegni a guardare il bene e ad allontanare da noi il male. E se come lei riusciamo a vedere le cose che non vanno, ci spinga a maturare nella fede, a fidarci di Gesù Cristo, a metterci nelle sue mani e ad essere nelle nostre famiglie, lì dove lavoriamo, lì dove siamo presenti, lì dove agiamo, con la potenza di Cristo, ad essere segno della sua bontà, della sua misericordia, del suo affetto che libera, guarisce e salva. Madre di Cristo, Madre della Chiesa, tu che a Cana hai avuto uno sguardo ricco di delicatezza, di amore, di affabilità, tu che sei stata così sollecita a guardare le difficoltà di quegli sposi e delle loro famiglie, così da presentarle a Gesù, l'unico medico delle anime e dei corpi, lui che comanda e tutto è fatto, parla e tutto esiste. Dona anche a noi la grazia di sperimentare la dolcezza della tua maternità. Asciuga le nostre lacrime nei momenti di disperazione, risolleva il nostro sguardo, donaci la grazia dell'obbedienza incondizionata anche davanti alle cose assurde che il tuo figlio ci dona. Offrici la potenza della tua presenza per continuare a camminare e affidarci in maniera incondizionata del tuo figlio Gesù, anche quando sembra che la nostra vita si trascini con stanchezza, che la nostra obbedienza non faccia frutto, che il nostro sacrificio non porti il bene dell'abbondanza, della pace, della gioia a noi e ai nostri fratelli. Donaci la grazia di vivere la dinamica del seme che porta frutto soltanto se muore, dell'aurora che spunta sempre dopo una notte profonda e del sole che risplende su coloro che sono nelle tenebre, infondendo la luce della fede, la speranza della carità e la grazia della divina misericordia. Tienici stretti a te e fa che possiamo sperimentare come non soltanto la mano del tuo Figlio risolleva e dona la vita, ma perfino la sua voce a noi comunicata rende noi capaci di operare l'impossibile. Rendici servi della parola impossibile del tuo Figlio, che chiede unicamente l'obbedienza per realizzarsi. Perché se a Cana, senza i servi, il tuo Figlio non avrebbe potuto operare cose mirabili, così nella nostra vita Dio ha le mani legate se la sua parola onnipotente non trova in noi l'obbedienza della fede e l'offerta totale della nostra disponibilità. Tienici uniti a te. E un giorno, quando con le mani vuote presenteremo dinanzi al trono di Dio soltanto l'inconsistenza della nostra acqua, donaci di poter sedere alla mensa del regno e di gustare il vino della nuova ed eterna alleanza per sempre. Amen.